Se in un brevissimo periodo storico debuttano un cospicuo numero di artisti che in un modo o nell'altro lasceranno le tracce per decadi a venire, beh, allora quel periodo va celebrato come uno dei momenti chiave della creatività. Nel 1991 dozzine di nuove band, cantanti, rapper, artisti e produttori pubblicavano il proprio album di debutto. Febbre 91, siamo arrivati a metà strada delle 10 puntate che sto curando qui su Radio Popolare. Un saluto da Lele Sacchi, tutte dedicate al meglio della musica che è uscita nei 12 mesi che vanno dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre di quell'anno. E non tutta riusciremo a metterla in queste 10 ore di conduzione, perché ne è uscita così tanta che andremo solo a citare alcuni degli artisti. Sta di fatto che se vi siete persi i primi 4 episodi li potete riascoltare sul sito di Radio Popolare, dove ci saranno poi tutte queste messe in onda in versione podcast, e seguiteci nei prossimi episodi. Oggi, come avete capito dall'introduzione, parliamo di debutti, perché se abbiamo diviso in temi queste puntate, siamo andati verso alcuni generi musicali o semplicemente i grandi successi di singoli nell'ultima, o la celebrazione del meglio dell'anno da parte della stampa specializzata, abbiamo già ascoltato alcuni degli incredibili album usciti quell'anno da parte di nuovissimi artisti. Parliamo di LP perché magari qualche singolo di questa manciata di canzoni che andiamo ad ascoltare era già stata pubblicato l'anno prima, oppure per esempio, come ben sappiamo, le band soprattutto si formano magari addirittura 2, 3, anche 4 anni prima di riuscire a trovare un contratto e a registrare definitivamente le proprie prime creazioni. E sta di fatto che andiamo a riascoltarci veramente quel gruppo collettivo Sound System, simbolo del 1991, Massive Attack da Bristol, perché Blue Lines, uno dei dischi più belli di musica elettronica, diciamo, insomma, musica che esce ai campionatori, musica black futuristica di tutti i tempi, era il loro debutto, il loro primo disco. E sappiamo come i primi dischi poi abbiano quello spirito anche ingenuo che però porta fuori una creatività senza compromessi. Massive Attack con One Love.
It's you I love and not another, and I know our love will last forever. You I love and not another, and I know we'll always be together. Some men have one love and three love, four and five and six love, but I believe in one love. I believe in one love. Yeah. Field, prove they have charm. They say don't lay your heads in one basket. If the basket should fall, all your heads will be broken. But I believe in one love. I believe in one love. Oh girl, I believe in one love.
In tutti i migliori momenti storici della musica leggera, la musica popular dal secondo dopoguerra in poi, c'è una grande botta e risposta, una sorta di partita a tennis da una parte all'altra dell'Oceano Atlantico, perché se è un momento caldissimo per il Regno Unito, soprattutto per le grandi novità musicali, questa capacità di fondere culture che arrivavano già da un passato presente ancora, come quella dei sound system reggae nel caso dei Massive Attack, che vanno a riprendere anche storici cantanti ormai dimenticati della Giamaica come Gregory Isaacs, e però ci infilano dentro l'hip hop, il rap che arrivava non da molto tempo, giusto da una decina d'anni prima, le prime produzioni su disco dagli Stati Uniti. A rovescio, diciamo che un certo modo di intendere l'utilizzo dei campionatori che fanno i produttori americani di hip pop, soprattutto quelli delle nuovissime generazioni nate proprio sulla fine degli anni 80, trovano nel 1991 una sorta di risposta a questo scatto in avanti fatto dalla musica britannica con i beat. Andiamo a Los Angeles, perché proprio nel 1991 debuttava un trio, un produttore e due MC, la classica formazione, se si può dire così, insomma, la formazione dei gruppi hip hop, i rapper e i beatmakers. I due rapper si chiamano B-Real e Sand Dog, loro sono i Cypress Hill.
Cause I hide it, jump behind the bush when they see me driving by. Hanging out the window with my Magnum, taking out some putos, acting kinda local. I'm just another local kid from the street, getting paid for my vocal. Here is something you can't understand.
I work at this killer man.
Here is something you can't understand.
I work at this killer man.
Here is something you can't understand.
I work at this killer man.
Here is something you can't
no time fucking around, my gastric humming, coming at ya.
Yeah, you know I had to get ya.
Time for some action, just a fraction of friction. I got the clearance to run the interference into your satellite, shining a bad light.
Sing at the gap,
and I know that'll get you right. Here's an example, just a little sample.
I work at this killer man.
One time tried to come in my home, take my chrome. I said, yo, it's on. Hey, cover, son, or your ass die. How do you like my chrome? Then I want the rookie. Blast out what I did anyway. That young punk had to pay.
So I just killed a man.
Yeah.
ispanici di South Central Los Angeles, la zona dove esplose poi di lì a poco tempo, giusto 12 mesi dopo, la grande rivolta riconosciuta proprio come la battaglia di Los Angeles, LA Riots, le rivolte di LA, di Los Angeles, da parte della comunità soprattutto afroamericana, ma accompagnata anche dai cosiddetti Browns, come vengono chiamati nel ghetto, i latinos, i latinoamericani, gli ispanici, e come i Cypress Hill, appunto terzetto, trio di proprio latino angelini che raccontano nelle proprie storie in questo disco clamoroso, il debutto, le storie dei gangster di strada che sentono raccontare proprio lì agli angoli della solata metropoli californiana e che in quegli anni vedevamo nei film sulle storie proprio delle gang, dei ghetti che iniziavano a essere raccontate anche sul grande schermo. Ma ci ritorneremo fra poco, sta di fatto che la produzione Soul Assassins sarà poi il trademark, il marchio di fabbrica dei Cypress Hill negli anni a venire, ma anche di lì, anche questo a poco, giusto un anno, perché il 1991 è proprio un po' una diga che cade in una serie di produzioni, di suoni, di attitudini che poi vengono replicate, amplificate per tutti gli anni 90. Pensiamo a Jump Around degli House of Pain, quelli invece irlandesi bostoniani che però riproducono il sound così estremo che esce da campionatori che vanno a ripescare blues, rhythm and blues e suoni un po' più duri di quelli che ci aveva abituato l'hip hop, per far saltare le persone e mettere insieme delle rime anche parecchie estreme. Si parlava ovviamente di gangster rapping nel caso dei Cypress Hill al debutto. Andiamo a un debutto inglese, perché nel 1991 usciva Leisure, il primo LP dei Blur.
Yeah.
la copertina molto colorata dal tocco ironico, come spesso usava per la scena indie inglese, che stava in un momento a cavallo fra il boom della scena di Manchester di 2 o 3 anni prima, ovvero Stone Roses, Happy Monday, Charlatans, Spiral Carpets, James, tutte band che erano arrivate in classifiche altissime e si erano affacciate al panorama mondiale della musica pop alternativa, indie rock, chiamatelo un po' come volete, soprattutto fondendo dei suoni un po' 60s con il groove funky della dance di quel momento storico. E però nascevano nuove band come i Blur, che mettevano sì insieme quegli elementi, ma già facevano presagire a qualcosa anche di nuovo. Non a caso di lì a poco loro misero delle divise da riscoperta delle culture mod e dintorni e diedero un po' il là a quello che poi abbiamo chiamato Britpop. Quindi si può dire che il 91 sia anche un anno chiave per la nascita del Britpop. Questa era She's So High, richiami decisi a una certa psichedelia di fine anni 60. C'è della psichedelia anche a Seattle, nello stato di Washington, una delle città più piovose del pianeta Terra, una delle città che a fine degli anni 80 muove in America migliaia di giovani, perché è un po' una nuova mecca per le tecnologie, per offerte di lavoro molto interessanti e per la creatività locale basata su una serie di locali underground, fra virgolette, ma non troppo, caffetterie, nasce lì per esempio Starbucks, e tanto altro. Nascono lì i Simpson, anzi i Simpson nascono addirittura a dicembre 89, come a voler aprire gli anni 90. Nel 91 siamo solo alla seconda e alla terza stagione, nel momento di massima creatività di Matt Groening. Quindi si parla di Seattle non solo per il cosiddetto grunge, che è musica che mette insieme, come abbiamo già ascoltato nelle puntate precedenti di questo Febbre 91, tanto anni 70, ma anche la psichedelia di fine anni 60, hard rock e ovviamente un suono post-punk che pesca tantissimo a piene mani dall'hardcore. Tutto unito fra capelli lunghi, camicie di flanella, Dr. Martens usurate, e questa insomma mix diventa magia e esplode ovviamente nel 1991, da un lato per il disco più importante insieme a Screamadelica dei Primal Scream di quell'anno, ovvero ovviamente Nevermind e Nirvana, ma l'abbiamo già ricordato, quell'anno esce anche Bad Motor Finger dei Soundgarden, esce Every Good Boy Deserves Fudge dei Mudhoney, escono i Temple of the Dog e escono i Pearl Jam con loro debutto. We'll be right back. Ricordo chiaro di quell'anno, ne ho tanti ancora fortunatamente, perché talmente è stata potente la produzione musicale che l'acquisto di quei dischi, sia in vinile che in CD, allora si comprava un po' tutte e due, c'era ancora la coda della voglia di avere i vinili e però dall'altro lato anche la comodità del compact disc. Sta di fatto che ricordo molto bene come ci sia stato un momento in cui le persone appassionate di musica, soprattutto alternative rock, ma poi da un dato momento generici appassionati di musica, e in un terzo momento tutti i ragazzi che volevano comprare dei dischi entravano e chiedevano Nirvana e Pearl Jam e andavano via con Nevermind, che era il secondo album dei Nirvana, il primo con un certo tipo di produzione, e Ten, questo da cui abbiamo ascoltato la leggendaria Alive, che era il debutto in assoluto dei Pearl Jam, che raccoglievano una certa eredità di quella storia del grunge seattolino che era uscito come scena giusto pochi anni prima, ma già proponeva un po' di rimiscugli di musicisti che erano stati in band differenti, come nel caso dei Pearl Jam. Non si può dire che fossero dei completi sbarbati, erano sicuramente molto giovani, ma non erano degli sprovveduti, perché appunto nella città lì del nord-ovest degli Stati Uniti la scena era già florida da qualche anno, quindi allenava sui palchi a suonare tutte queste band di poco fuori di Olympia, lo dice lei stessa, Courtney Love, in una delle sue più famose canzoni, sempre stato di Washington, quindi non lontano da Seattle, e poi diventa seattleina e diventa famosa nel mondo soprattutto per essere stata la moglie di Kurt Cobain, ma in quegli anni debutta con una sua propria band e si chiamano Hole, e questo è uno dei brani che li fece conoscere all'epoca, dal titolo quantomeno controverso Teenage Whore, prostituta adolescente.
We'll be right back.
come in ogni momento storico leggendario della storia della cultura pop, ci vuole un villain, un cattivo, una cattiva in questo caso. La parte se la prende Courtney Love. Dopo la morte di Kurt Cobain, ogni tipo di complottista ha pensato a cosa avesse spinto Cobain fino in fondo in quel gesto estremo del suicidio, insomma tante colpe caddero proprio su Courtney Love. Sta di fatto che a distanza di 30 anni il giudizio che possiamo dare è solo quello sulla sua musica, visto quello che possiamo saperne da qua, da tutte queste migliaia di chilometri e senza rapporti personali. E le Hall, sicuramente gli Hall, insomma una formazione mista fra femmine e maschi come spesso capitava in quegli anni, sicuramente porta a casa dei punti in questa nuova identità femminile che negli anni 90 si impone, che pescava ovviamente da donne punk che esistevano già due decadi prima, però le porta su MTV, nei canali dei video musicali, nelle rotazioni di alcune radio, nelle discoteche rock. Insomma, diventa un look, un'attitudine, un modo fiero di comportarsi diversamente da femmina, che appunto sicuramente Courtney Love ne fu portavoce. Dedicheremo una di queste puntate di febbraio 91 qui su Radio Popolare e sui podcast disponibili sul sito proprio alle ragazze di quel 91, e sarà la puntata numero 8, questa è la 5 e andiamo avanti con i debutti ascoltando Just Rich dei Galliano.
Yeah.
abbiamo già parlato nelle altre puntate, negli altri episodi, di questo fenomeno che si chiama acid jazz, tipicamente anni 90, un po' dimenticato dalla storia, quando io insegno ai corsi che curo con studenti ventenni in università, quando si tocca il tema e io enuncio questo termine, acid jazz, normalmente gli sguardi cadono nel vuoto, e quindi è stato forse veramente un fenomeno legato a quegli anni. Poi riascoltare i dischi, sono dischi che mantengono molto spesso benissimo il segno dei tempi, perché guardavano in avanti nel modo di prendere musica, soprattutto degli anni 60 e 70, soprattutto nei 70, jazz funk, una certa fusion, il soul jazz, quindi da un po' Stevie Wonder, un po' Herbie Hancock e altri suoni, campionarli o del tutto risuonarli, soprattutto nel caso di band come gli Incognito e altri che veramente erano anche dei manici a livello tecnico, e dare un tocco totalmente 90s con un po' di rap, un po' di look anche neo hippie o post hippie stravaganti, di gente che arrivava già dopo il momento del boom dei rave in Inghilterra e che però al posto magari dei suoni acidi delle Roland 303 preferiva perdere i pomeriggi ai mercatini dell'usato per trovare quei dischi cosiddetti rare groove, rarità del mondi afroamericani o della musica etnica del Latino America, che all'epoca peraltro avevano anche delle valutazioni che, ripensarci, forse bisognava fare investimenti e tenere dentro a un cavò quei vinili, visto quanto valgono oggi. Galliano debutta con questa sua ricerca della tredicesima nota, In the Pursuit of the 13th Note. Galliano, la band, Rob Gallagher il cantante e i suoi sodali. Questo tipo di suono black, abbiamo detto, botta e risposta da una parte all'altra dell'Atlantico, quindi siamo in Inghilterra, andiamo invece a New York, the birthplace of hip hop, la culla dell'hip hop. Arrivano con un disco di debutto, il Naughty by Nature.
Hey, you could smoke a spliff with a clip, but there's still no mountain high enough, or wide enough to touch the naughty, nappy, nasty nigga, the nasty, trashy, whole happy pappy. That's happy to be nappy. Me and Ben rock with spots in flocks and groups and troops with timber boots and jail suits. That's how I roll with my hair, do dope. When the will I got won't, and competition ain't dope. Beat you, break you, broke you, smoke you, take you, send you to your little group on mute. Sooner or later, he wanna flip, tell him full, send me half with a dip. And all that other ringling brother shit. Sporty, naughty, hot bod, greater than H-O-I, shit. Slam the flim flam and then jam. You can run, but you can't hide, you can't go far. No matter where you go, there you are.
We got it right.
Sucker guard your naps. Cussing was enough to tell a black man rap. See a 40 sucker 40, guess who's black?
You're chilling with a titty filling villain. Stepping to the puny putty punks catching feelings. I ate so many guts, call me gutter. I'm the bread and butter punk, motherfucker style cutter. Walking from the gutter, brand new steady, heavy as a Chevy, ready full of pity petty. I'm pretty ready. Place your bet on a vet, the three man threat. What you see is what you get.
We got it right. We got it back.
Your bottom dollar, that's your bottom buck jumps. Give it up, it's a juice thing. I'm stepping for the reppin', wrecking all the rest in. Weapon testing on who's stepping. Ain't a bluff, but a nigga enough for the rugged rough stuff. Nigga, if you're tough, knuckle up. I cut your ass like class, then blast you by the trash. After I laugh, then I'll dash. You can't handle the scandal of an uptown vandal. Shooting up your toes, making sandals. Somebody told me that you owe me, but can't nobody hold me. I do my dirt all by my lonely.
Uptown Anthem, una delle canzoni che fa parte del debutto dei Naughty by Nature, cattivi per natura. Si chiama allo stesso modo anche l'album del 1991. Si formano nel New Jersey, diventano un simbolo della nuova scuola newyorkese, che non fatica a guardare alle playlist che vanno al di fuori dello specifico del mondo hip hop, ma proprio anche quelle televisive, dei videoclip, quelle delle radio commerciali europee. Infatti azzeccano un singolo su questo disco che si chiama OPP, che ascolteremo nel prossimo episodio di Febbre 91, che sarà tutto dedicato al rap e all'hip hop, ma appunto anche altre canzoni che come questa cercano di mettere insieme spinte che stanno in qualche modo a metà, no? Fra l'R&B, l'hip hop, una certa musica anche proprio americana da ballare, il boogie e il soul. Uptown Anthem peraltro non sta dentro a quell'album, ma è dentro una colonna sonora, cosa che succede tantissimo poi negli anni 90. Nel 91 sono fra le prime colonne sonore a includere brani originali di artisti hip hop e rap. Questa si chiamava Juice ed è stato un classico proprio di quell'anno, come raccolta di inediti proprio da nuovi artisti della scena hip hop. Ma dicevamo di soul e torniamo da questa parte dell'Atlantico, perché debuttava con il suo primo album di una lunghissima carriera, Henry Olusegun Adeola Samuel, che è il suo nome di battesimo, ma è meglio conosciuto come Seal.
After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Survive on
A distanza di 30 anni riascoltare Crazy fa veramente ripensare, fa tornare in mente a quante canzoni bellissime siano uscite in quei 12 mesi, perché all'epoca io, come tanti altri adolescenti distratti dai suoni di quello che stavamo ascoltando prima, poteva essere i Cypress Hill, i Blur, le distorsioni dei My Bloody Valentine o l'hip hop hardcore che dominava anche le pubblicazioni negli Stati Uniti, magari ci perdevamo un po' questi artisti più raffinati, no? Di un soul elegante, anche adulto sotto certi aspetti, come questo del debutto di Seal, e invece riascoltavamo adesso dici: ma che bellezza di canzone questa Crazy. Dentro a questo album poi ci sono dei rifacimenti di singoli a cui aveva già partecipato, per esempio non tutti sanno che il grande brano di Acid House Killer di Adamski è cantato proprio da giovane Seal, che all'epoca ancora, tra l'altro anche ancora questo album non si era ancora rasato, portava dei dreadlock corti, e anche questa è una tipica acconciatura degli anni 90. Stiamo su batterie prodotte in questo modo, un po' come con questi controtempi, questi breakbeat e questa sorta di mid tempo, come si chiamava allora, che metteva insieme insomma un po' di ritmiche sicuramente ballabili, ma più di tutto suonabili in radio, e che comunque insomma facevano muovere i piedi con questo shuffle, questa ritmica, non per forza obbligatoriamente con la cassa in quattro tipica della disco o di certa house music o techno, che pure all'epoca aveva un grande successo. Beh, con questo tipo di ritmiche si muovono per esempio i Farm, gruppo di Liverpool, che ha una storia molto particolare per come è stato fondato e portato avanti dal suo leader Peter Hutton, che peraltro era una sorta di anche di agitatore, come si dice, agitatore culturale, chiamiamolo così, che scriveva sulle fanzine, che si muoveva a metà strada fra il mondo del lifestyle, degli stadi e delle curve del Liverpool e dei palchi ovviamente del mondo indie. Azzecca una hit clamorosa che passa anche tantissimi radio in Italia. Il debut album proprio del 91 si chiama Spartacus e includeva proprio quella hit All Together Now.
Thank you.
la summa di quello che era successo da poco a Manchester. D'altronde fra Manchester e Liverpool ci sono pochissimi chilometri, è storica la rivalità fra le due città, i liverpudliani accusano i mancuniani di avergli rubato la storica ricchezza data dal porto quando poi fu costruito il canale che portava dal porto di Liverpool fino alle fabbriche, soprattutto tessili, del Lancashire, della capitale Lancashire, Manchester. E poi è arrivato il calcio, e poi è arrivato, come è successo dagli anni 60 in poi in Gran Bretagna e in Inghilterra, per i giovani anche i feudi dati dai generi musicali, dalle proprie band. Ogni città riconosce le proprie e soffre la concorrenza delle altre, e questi sono anni in cui decadono le sfide fra mods e rockers, o comunque gang giovanili, goths, i metallari, quello che sia. Gli anni 90 sono fatti in un altro modo, tutti uniti verso una sorta di fronte unico delle culture, delle sottoculture e di certe controculture. I Farm infatti mettono benissimo insieme l'indie rock con la musica dance, house e rave che andava in quegli anni. Parlando di house e rave, nel 91 arrivava un debutto, anche questo importantissimo, di un progetto di personaggi che avevano le radici ai piedi piantati dentro al post-punk, alla new wave, avevano visto che cosa era successo con quell'ondata creativa di fine anni 70, eppure avevano subito il fascino dell'arrivo dell'house, della seed house e della techno, e già dal 90 e poi con questo album nel 91 disegnano qualcosa di diverso, cercano di mettere della musica intellettuale in qualche modo, dei riferimenti a musiche del passato anche molto alte ed evolute dentro agli strumenti dell'elettronica più dance. Loro si chiamavano, ma si chiamano ancora, perché stanno pubblicando ancora oggi, come tanti di questi progetti artisti, nuovi dischi, si chiamano The Orb, e il loro debutto era Le avventure oltre il pianeta degli Ultra Orb, più o meno in italiano, ma questa canzone è leggendaria, Little Fluffy Clouds.
They went on forever. When we lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow, on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that. Stars at night. heads were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's it me, because I used to look at them all the time. You don't see that. You might still see them in the desert.
Questa ora di debutti discografici del 1991 termina qui l'episodio numero 5 di Febbra 91. Un saluto da Lele Sacchi. Nel prossimo andremo ad ascoltare solamente hip hop e rap, perché ci sono nuovi artisti, conferme di alcuni che erano già in giro e anche un'escursione fra Italia, Francia e Europa. Alla prossima puntata di Febbra 91.
Purple.